two leaders have agreed a joint strategy.
Ayatollah Khomeini, assulta fi Iran.
Il pueblo argentino va a seguir resistiendo.
Voci dal mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai, a cura di Gaetano Barresi.
Buona domenica da Patrizia Alberici, in studio per una nuova puntata della nostra rubrica. Nel sommario non troviamo oggi il conflitto di Gaza, che registra dall'una di questa notte il cessate il fuoco unilaterale deciso dal governo israeliano e sarà al centro del vertice che si aprirà oggi in Egitto. Una crisi che trova del resto ampia copertura in tutte le edizioni del nostro giornale radio. Apriamo invece uno spazio per parlare dei conflitti dimenticati, con una pagina per il dramma degli sfollati nella Repubblica Democratica del Congo e un'iniziativa che ci porta a Goma. Parleremo poi di conflitti meno recenti, ma che ancora pesano nelle relazioni tra Croazia e Slovenia, con un'ombra che si estende anche a quelli con l'Italia. Affronteremo poi la crisi del gas vista dalla Bulgaria, uno dei paesi europei più penalizzati dal blocco delle forniture russe, per concludere con uno sguardo al futuro ormai prossimo su Barack Obama, che giurerà come 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America martedì. Lo dicevamo, decine di guerre vanno avanti nel più completo disinteresse dei media e della comunità internazionale. Lo rivela il volume Nell'occhio del ciclone, edito dal Mulino, terza ricerca sui conflitti dimenticati, curata da Caritas Italiana in collaborazione con Famiglia Cristiana e Il Regno. Cecilia Rinaldini ha incontrato i curatori.
A 10 anni dalla prima ricerca, il nuovo studio sulle guerre dimenticate indaga le relazioni tra i conflitti armati, la povertà e il degrado ambientale, e dunque i cambiamenti climatici e i disastri naturali, il controllo delle risorse naturali ed energetiche come acqua e petrolio, quali cause o elementi di complicazione delle guerre. Sono 24 i conflitti armati in corso, per lo più nel sud del mondo. 14 hanno una storia ultradecennale, come la Colombia o la Repubblica Democratica del Congo. 5 sono detti maggiori perché causano almeno 1000 morti l'anno: l'Iraq e l'Afghanistan, ma anche Chad, Sudan e Sri Lanka, dei quali si sente parlare molto meno. E del fatto che di tanti conflitti si sappia davvero poco, una grande responsabilità è attribuita ai mass media. Don Vito Nozza è direttore di Caritas Italiana.
I media in questo hanno un grosso ruolo informativo, ecco, un bel ruolo che dà responsabilità in termini di una informazione concreta, di una informazione vera e soprattutto di un'informazione ampia portata avanti nel tempo. Ecco, più c'è informazione, più c'è conoscenza, probabilmente più riusciamo anche a incidere in termini di responsabilità di ciascuno. È lontano che viene distrutto, ma anche il contesto nel quale siamo, le risorse che abbiamo a disposizione, gli stili di vita che molte volte abbiamo assunto e che sono parte della distruzione delle poche o tante risorse che altri popoli hanno a disposizione.
Quali sono le ragioni per cui di certi conflitti si dà notizia e di altri no? Risponde Paolo Beccegato, che insieme a Walter Nanni ha curato il volume.
Ce ne sono più di uno e sono varie interpretazioni. Però citerei uno studio americano, nordamericano, che dice come la notiziabilità nel mondo purtroppo è dettata dall'economia, cioè più un paese è ricco, più si parla di quel paese. Quindi non è un fattore di notizia né la guerra né, come dimostriamo in questo studio, l'ambiente. Lo sono altri fenomeni, la vicinanza geografica, l'interesse culturale, linguistico, eccetera, ma il primo che spiega il tutto è sempre il fattore economico. C'è una discriminazione enorme fra conflitti di serie A, conflitti di serie B, situazioni di serie A, situazioni di serie B.
Mentre in 10 anni i conflitti armati sono andati diminuendo, crescono sempre di più le vittime civili. E cresce la spesa per gli armamenti. Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana.
In un momento in cui si chiedono sacrifici a tutti, l'unico aspetto che non viene assolutamente toccato è quello delle armi. Mentre si taglia sullo sviluppo, mentre si taglia sulla ricerca, si taglia sulla scuola, le risorse per le famiglie sono sempre meno. Per quanto riguarda invece gli armamenti, si trovano sempre le risorse, invece bisognerebbe veramente spostarle a qualcosa che aiuti di più lo sviluppo dell'umanità e anche lo sviluppo della pace, perché non è vero che la via delle armi è quella per la soluzione dei conflitti tra i popoli.
Fa impressione leggere in questa ricerca che il 30% dei giovani intervistati non sa citare neanche una guerra degli ultimi 5 anni.
Io credo che ormai abbiamo fatto una certa assuefazione anche a problemi seri come quelli della guerra, e lo vediamo anche nel recente conflitto tra Israele e i palestinesi. Nonostante la gravità del momento, si partecipa, e soprattutto i giovani, a capire le ragioni dei conflitti nel mondo e soprattutto aiutare a comprendere quali sono le possibili vie di sviluppo per la pace.
Dunque, puntare sui giovani per creare una cultura di pace partendo da criteri di giustizia anche in relazione all'ambiente. Ancora uno dei curatori, Paolo Beccegato.
Per lottare contro la guerra, i due grandi fattori, cioè la povertà e l'ambiente, che in qualche modo sono tra le cause principali di conflittualità armata organizzata, vanno quindi aggrediti a monte. Quindi, diciamo, lottare contro la povertà e politiche ambientali più attive possono essere uno strumento per una pace internazionale.
Ogni conflitto porta inevitabilmente gravi conseguenze per le popolazioni civili, in modo particolare per i bambini che vivono nelle zone di guerra. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati si dice sempre più allarmato per la situazione degli sfollati che vivono situazioni inumane. Fra tutti gli appelli lanciati dalle associazioni di volontariato c'è quello del centro Don Bosco di Nganji a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, che accoglie i profughi del Nord Kivu. Anna Maria Laricchiuta ha raggiunto telefonicamente Don Franco Fontana, vicepresidente del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, VIS, attivo in quest'area.
E ci sono 1.600.000 sfollati che hanno trovato rifugio nella città. Un popolo che davvero, dopo 13 anni di guerra, non ne può proprio più. Manca davvero di tutto e i bisogni sono davvero legati alla carenza di cibo, la difficoltà di accesso all'acqua, la mancanza di igiene, la non scolarizzazione dei bambini, una scarso nulla assistenza sanitaria, eccetto, ripeto, Medici Senza Frontiere e altre ONG che stanno operando in tutto questo.
Ecco, a proposito di questo, esiste quindi un centro dove riuscite a raccogliere più o meno 1.600 persone?
Sì, allora, nel nostro centro abbiamo 1.500 giovani quotidianamente, che erano quelli della normalità di questo centro, che è una scuola primaria, che è una scuola di avviamento al lavoro, falegnami, idraulici, meccanici, e una scuola superiore. A questi si sono uniti più di 3.000 sfollati e a queste persone abbiamo cercato di ridare una certa dignità. Io devo dirle che ho mai visto una situazione di questo genere. Ero stato in agosto per la prima volta, sono tornato adesso a dicembre. Davvero la dignità, i diritti umani di queste persone vengono proprio calpestati. Ripeto noi, ma voglio mettere insieme anche tutti gli altri religiosi, perché in Goma operano la bellezza di 13-14 famiglie religiose. Noi salesiani abbiamo il centro più grosso e abbiamo dato anche un senso di normalità facendo la scuola anche per questi déplacés. Al mattino i nostri 1.500 venivano a scuola, gli altri 3.000, i bambini, quindi saranno stati 1.600-1.500 su questi 3.000, anche loro usavano le aule che erano libere al pomeriggio per riprendere scuola, per dare anche loro un certo senso di normalità, riprendere quello che avevano dovuto interrompere per via della guerra.
E cosa avete bisogno per andare avanti?
I nostri salesiani cercano di comprare cibo, hanno bisogno di medicine e acqua, il dare gli elementi essenziali per poter avere una vita dignitosa.
Chi e come vi possono aiutare?
Contattando il VIS, il sito del VIS, dove ci sono gli estremi e tutte le necessità di cui abbiamo bisogno. Il nostro sito è www.volint.it e lì si possono trovare come poterci aiutare.
Il ministro degli esteri Franco Frattini ha riconfermato il sostegno dell'Italia alla candidatura europea della Croazia durante la sua missione a Zagabria e Pola, dove ha incontrato anche i rappresentanti della comunità italiana. Barbara Gruden era tra i giornalisti che hanno seguito la visita.
Confermato al ministro Jandroković che noi riteniamo realizzabile l'obiettivo della chiusura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea entro l'anno 2009, per l'ingresso della Croazia nel 2010. Io credo che la Croazia abbia compiuto già degli sforzi estremamente grandi nel processo di riforma e che i settori che ancora rimangono come materia di negoziato possano vedere un ulteriore processo di riforma, in particolare nel settore della giustizia, della lotta alla corruzione, della riforma della pubblica amministrazione.
Per il capo della nostra diplomazia, l'adesione di Zagabria all'Unione Europea renderà ancora più stretti i legami tra le due sponde dell'Adriatico e manderà in archivio i vecchi dissapori legati alle vicende del secondo dopoguerra, con l'esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e dalla Dalmazia. Un sostegno tanto convinto di Zagabria verso l'Unione Europea. Lubiana ha infatti posto il veto all'apertura di nuovi capitoli di negoziato tra Zagabria e Bruxelles, ritenendo che possano condizionare l'esito di una ormai decennale disputa sul confine marittimo e terrestre.
Io credo che l'Europa e l'Italia con l'Europa debbano facilitare, in spirito di solidarietà europea, una soluzione rapida che non rallenti il processo di adesione della Croazia. Questo in spirito di continuità con quanto già fatto dalla presidenza francese negli ultimi mesi. Io proporrò ai colleghi della Repubblica Ceca di affrontare questo aspetto del metodo di lavoro, non della sostanza, affinché sia la Slovenia sia la Croazia, nelle forme che da loro saranno decise, possano trovare una soluzione e rapidamente sbloccare questo impasse.
Per risolvere la disputa, che si protrae dalla dissoluzione della Jugoslavia, la Slovenia ha proposto un arbitrato internazionale. La Croazia intende rivolgersi alla Corte Internazionale della Giustizia dell'AIA.
Il ministro trovare una soluzione che soddisfi sia il nostro paese sia la Slovenia. Secondo noi il negoziato con l'Unione Europea non pregiudica la questione confinaria con la Slovenia e, trattandosi di una questione bilaterale, essa non dovrebbe mettere a repentaglio i nostri negoziati con l'Unione Europea. Per questo riteniamo che la Corte di giustizia dell'AIA sia la sede più adeguata per risolvere questo contenzioso.
Lo stallo nei negoziati tra Croazia e Unione Europea e soprattutto tra Croazia e Slovenia ha sconcertato la minoranza italiana dell'Istria, che dai tempi della dissoluzione della Jugoslavia vive divisa dal confine tra i due paesi. Il deputato della minoranza italiana in Slovenia, Roberto Battelli.
Quando si trattava di proclamare l'indipendenza e contemporaneamente di istituire la democrazia e il rispetto dei diritti umani nei due paesi, in un momento estremamente drammatico, noi abbiamo sostenuto quelle scelte convinti che non ci avrebbero riportati a situazioni di conflitti di confine. Ce ne sono stati troppi nel XX secolo in queste nostre aree, con conseguenze tragiche o comunque spaventose per croati, sloveni o italiani.
La crisi del gas tra Russia e Ucraina, che sembra ormai vicina ad una soluzione, ha penalizzato fortemente i paesi europei, primi tra tutti a soffrirne le conseguenze Slovacchia e Bulgaria, dove ha provocato la chiusura di dozzine di fabbriche e lasciato la popolazione senza riscaldamento e con penuria di carburante in uno degli inverni più freddi. Francesco Martino ha intervistato per noi il politologo Ognjen Mincev, direttore dell'Istituto per gli Studi Regionali e Internazionali di Sofia.
Perché la Bulgaria è il paese dell'Unione Europea più colpito dalla crisi del gas?
Partly because of a particular legacy.
Questo dipende in parte dall'eredità del passato. La Bulgaria era il paese dell'ex blocco comunista e del Comecon maggiormente connesso all'economia sovietica, settore energetico incluso. Dal passato abbiamo quindi ereditato un settore energetico basato su risorse, infrastrutture e tecnologie sovietiche. Sono però trascorsi due decenni da allora e questo fattore è ora di minore importanza. Oggi il fattore decisivo è il comportamento tenuto dai governi in carica dopo l'89 che, senza eccezioni, non hanno fatto nulla per diversificare il portfolio energetico bulgaro.
Ritiene che la membership europea si sia rivelata insufficiente per proteggere la Bulgaria dalle conseguenze della crisi?
L'European membership was not enough.
È successo semplicemente perché il governo bulgaro non ha fatto sforzi sufficienti per collegare il proprio sistema di distribuzione e trasporto del gas a quello europeo, che sarebbe stato possibile collegandosi con la Romania o col rigassificatore di Salonicco in Grecia. È del tutto inaccettabile consegnare l'intero portfolio energetico della Bulgaria, oggi membro dell'Unione Europea e della NATO, nelle mani della Russia, visto che non ci sono dubbi sulla volontà di Mosca di utilizzare per fini politici il suo monopolio energetico.
Russia will play political games with its monopoly on power.
Quali sono le principali ricadute sull'economia bulgara?
There are very serious consequences.
Le conseguenze sono particolarmente gravi, soprattutto in alcuni settori industriali, non solo per le perdite dovute alla riduzione della produzione, ma perché il taglio del gas sta portando alla distruzione della loro base tecnologica. Questo è soprattutto vero per industrie come vetrerie e acciaierie, dove un eventuale blocco del processo produttivo porta velocemente ad una vera implosione delle infrastrutture tecnologiche.
Of the technological system.
Martedì pomeriggio Barack Obama si insedierà ufficialmente alla Casa Bianca, americana pesantemente discriminata fino a pochi decenni fa. Eppure la portata delle crisi interne e internazionali che dovrà affrontare ha finito quasi per offuscare l'evento. La scorsa settimana l'inviata Carmela Giglio ha tracciato un bilancio degli 8 anni dell'amministrazione Bush con Federico Romero, docente di storia nordamericana all'Università di Firenze. Oggi l'analisi riguarda le prospettive della nuova presidenza Obama.
Quanto crede sia destinata a durare la luna di miele fra il presidente Obama e gli americani?
Potrà durare parecchio, forse più che non con altri presidenti, perché in fin dei conti sia la portata storica che è stata sentita anche emotivamente da gran parte dell'elettorato americano, sia la sua stessa personalità piuttosto capace di comunicare, come dire, competenza e tranquillità, doti ovviamente molto preziosi in una crisi, sono lì a dirci che anche le critiche che cominciano talora a sorgere saranno relativamente caute almeno inizialmente. Quindi io credo che ci sia un periodo abbastanza lungo in cui Obama c'ha un forte credito da usare e tutti sono consapevoli della gravità delle situazioni e non esigono soluzioni immediate che sono impossibili. Certo, poi quando si misurerà con i provvedimenti da prendere, con le scelte da fare e quindi con accontentare alcuni, scontentare altri, questo consenso fino adesso quasi uniforme comincerà a sfrangiarsi. Però io credo che lui abbia di fronte un periodo lungo e abbastanza robusto in cui può operare senza essere subito assalito da una percezione, diciamo, pubblica di inadeguatezza del nuovo presidente. Da questo punto di vista è abbastanza avvantaggiato sia dalla sua storia precedente che dell'essere di fronte a delle crisi che tutti riconoscono come molto gravi.
La prima emergenza da affrontare sarà quella della crisi economica.
Sì, sicuramente questa è la massima priorità, l'hanno detto e ridetto, e si concentreranno al massimo per convincere il Congresso a far passare l'insieme di misure che costituiscono il pacchetto di stimolo dell'economia. Credo però che faranno anche nei primi giorni alcuni gesti simbolici che però segnano la rottura, il passaggio dall'epoca Bush, dal decreto che dovrà chiudere Guantanamo a forse un discorso o un qualche gesto rivolto alla comunità internazionale, forse in particolare al Medio Oriente, a segnalare una nuova attenzione e presenza per una politica nuova. Magari non diranno subito quale sarà questa politica nuova, però qualche, secondo me, segnale di cambiamento sicuramente lo daranno. Obama è sempre stato molto attento a questi aspetti simbolici e credo voglia cominciare anche con questo piede, oltre che con quello dello stimolo all'economia.
Ma non crede che le dichiarazioni rilasciate da Hillary Clinton, futuro segretario di Stato, facciano pensare ad una sorta di continuità della politica americana in Medio Oriente?
No, io credo che leggendo tra le righe si possa individuare una volontà di cambiamento. Anche lì lui alla fine dei conti ha detto: noi cercheremo di ingaggiare l'Iran in una discussione a tutto campo sui problemi dell'area e dello stesso Iran, e questo è un cambiamento molto profondo. Se poi si riuscirà a realizzare, ad attuare, questo riguarda sia le proposte concrete che loro faranno sia ciò che dirà in risposta alla controparte iraniana, così come il forte accento di Hillary Clinton e di altri sul passare molti dei ruoli giocati dal Pentagono nella politica estera al Dipartimento di Stato indica anche una volontà di...
6:53 minuti, 8 secondi, ci fermiamo qui. Grazie a Emanuela Giurisato in redazione e a Vittorio Bulgherini in regia. Appuntamento fra 7 giorni da Patrizia Alberici, ancora una buona domenica.
Abbiamo trasmesso Voci dal Mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai. È possibile riascoltare la trasmissione sul sito internet di Radio Rai. Potete anche contattarci scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica vocidalmondo@rai.it.